Stavo guardando dei numeri che adesso condivido con Alessandro e gli ospiti che sono con noi, che riguardano un giocatore. Voglio sentire un po' il pensiero dei nostri ospiti. Intanto vado a dare il buon pomeriggio a Massimo Brambati. Buon lunedì Massimo, benvenuto.
Ciao, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buona settimana a tutti e buon mondiale a tutti.
Te lo stai guardando?
Sì, però ti assicuro che veramente la sensazione che ho è quella di frustrazione.
Ma perché? Perché non c'è l'Italia, Massimo?
Ma allora, perché non c'è l'Italia e perché per esempio la partita di ieri...
Ma ieri è stata una partita che... Io ho visto il primo tempo e poi ho detto basta.
Avere l'Italia a casa e avere onestamente queste squadre che si giocano comunque la possibilità di non dico di vincere il mondiale, ma comunque insomma sono lì al mondiale. Loro... E noi invece siamo a casa, ho recepito frustrazione dentro di me, anche perché insomma io arrivo da un calcio, quello degli anni Ottanta, dove mai e poi mai mi sarei immaginato di vedere l'Italia a casa con col popolo dei giocatori che avevamo negli anni Ottanta, punto, fermo.
E ti fermi. Antonio Di Gennaro, ciao Antonio.
Ciao Marco, buongiorno a tutti, ciao Massimo.
Dove sei in questo momento? Ti sentiamo benissimo. Ciao. Dove sei? Dove sei collocato?
Sono nell'appartamentino prima di andare allo stadio, stasera faccio USA Galles.
Hai capito, stai bene, ti sei posizionato bene?
Ma siamo un po' decentrati, però vabbè dai.
Che prima ci puoi dire del posto due... così, d'amblè, che cosa ci puoi dire?
Ah, un clima buono, caldo e insomma si avverte questo mondiale che in effetti insomma mi diceva Massimo c'è un po' di rammarico vedendo anche la partita di ieri c'è stata una bella cerimonia di apertura, è stata anche abbastanza toccante per quanto riguarda l'aspetto anche emozionale, non so se avete visto Morgan Freeman con quel ragazzo catariano che è, è una star lì, per quello che insomma è forse stata la cosa più bella della giornata, perché in effetti la partita ha lasciato a desiderare, però
la partita proprio no, a me è piaciuto anche rivedere tutti i simboli dei mondiali precedenti insieme, mi ha dato un sacco di nostalgia rivedere quello dell'82 e poi quello 86 e 90 e via dicendo, mamma mia quanti anni sono passati, mi sono
la cosa che emerge un po' è se andiamo a vedere nel particolare io pensavo ci fossero meno infortuni in previsione di questo mondiale, nel senso che sai quando si fanno a giugno è normale che si arriva dopo un'annata abbastanza tirata, soprattutto giocatori di un certo livello, però insomma ci sono veramente infortuni che lasciano un po' per un mondiale così, l'ultimo è stato Benzema, Messi ha recuperato, anche lui aveva anche problema muscolare, quindi questa dimostrazione che insomma che come ci si allena per quanto si gioca anche oggi, perché ci si allena poco insomma, ora non lo so, però speriamo che non possa essere di un problema anche per già un mondiale qui in un posto diverso, un posto
ma diciamo, lì che sensazioni hai avuto del posto proprio vedendoli come atmosfera? Poi vado a presentare anche l'altro ospite.
L'atmosfera sembra un po' finta, ripeto, noi siamo un po' decentrati per quanto riguarda l'aspetto di Doha, lo sappiamo, a parte gli stadi sono in un compressore di 70 km, quindi sono anche abbastanza accessibili, e per il resto è tutto questa crescita che in 60 anni l'Emiro ha fatto e l'ha fatto in maniera importante, ecco, senza adesso stanno spingendo per fare poi anche i giochi olimpici, questo te la dice lunga come questi sono in avanti. Ovvio il discorso economico è importante, l'aspetto economico che hanno loro sì, però insomma hanno anche delle idee, hanno un qualcosa che vogliono fare per far crescere questa nazione.
Tanto sta per
però
iniziare...
è un mondiale diverso, io insomma
tu ne fai,
non è che mi fa impazzire farlo qui, lo dico in maniera senza nulla togliere.
Cos'è che non ti piace? Cos'è la prima cosa che non ti piace? Poi se va... Dai.
Non lo so, oddio, è tutto molto sicuro in questo, insomma, siamo tranquilli perché... Però io non so, questi paesi non lo vedo un mondiale, che ti devo dire, più in altre...
Rispettabilissimo tutto, ci mancherebbe. Va bene, poi ci farai un po' ci racconterai un po' di cose. Marco Conterio, buon pomeriggio Marco.
Ciao, eccomi.
Vuoi dire anche tu un pensiero su questo mondiale? Sta iniziando il secondo tempo tra Inghilterra e Iran, 3-0 il risultato. L'Inghilterra è partita subito forte, si è perso tantissimo tempo per infortunio del portiere, ben un quarto d'ora è stato recuperato e adesso sta iniziando la ripresa. Marco?
Ah, guarda, l'impressione che sia tutto un po' artefatto per noi che viviamo un calcio diverso, abbiamo respirato ormai i racconti dei nonni del calcio, qua è un calcio diverso, un calcio artefatto, è tutto costruito ad hoc, ma non per altro questo paese, io sono stato in Arabia Saudita e c'è la Vision 2030, diciamo così, in Qatar così come in Arabia Saudita, c'è la volontà di, lo chiamano in Inghilterra, lo chiamano i giornalisti d'inchiesta, sport washing, cioè utilizzare il veicolo sportivo per, da una parte, lavare, sport washing, l'immagine di paesi che comunque con delle loro leggi, con comportamenti, con cioè, molte altre cose, non sono i paesi sicuramente più liberali al mondo, e dall'altra c'è la volontà sicuramente di togliere la dipendenza di questi grandi colossi del Middle East, che è il Qatar, così come l'Arabia Saudita, dalla dipendenza totale dal petrolio. E dunque, partendo da questo presupposto, che sono stati che hanno costruito le loro fortune su isole di petrolio, quindi i famosi petrodollari, ecco, Arabia Saudita e Qatar su tutti, sull'esempio di quanto fatto in precedenza da Dubai e dagli Emirati Arabi, vogliono sganciarsi da questo e diventare delle nazioni che si sostengono anche con il turismo, con tante altre cose, con un settore terziario che al momento non è sviluppato. Stanno costruendo delle vere e proprie città dal niente, città fantasma, e credo che il mondiale rispecchi un po' questa filosofia: tutto subito, grazie ai soldi ci compriamo tutto, ci costruiamo anche l'identità di un paese. Non ci ho visto niente di identitario nella festa di ieri, al netto della bellezza, dei valori, eccetera eccetera, ci ho visto tutto molto artefatto. Ma sono nazioni che hanno deciso di prendere questa strada.
Vabbè, saremo un po' a vedere, dai.
Siamo l'inviato dell'internazionale.
No, no, ma ci mancherebbe, io vi ascolto con attenzione un po' tutte le opinioni, ci sta, insomma. No, beh, io però volevo chiedervi una cosa, lascio un attimo i mondiali, poi ci ritorniamo, così mi dite anche la vostra favorita, se c'è una sorpresa secondo voi. No, vi voglio chiedere una cosa, stavo vedendo insieme ad Alessandro i numeri di un giocatore e ci siamo chiesti, ma che deve fare sta squadra? Quindi stavo vedendo i numeri di Lukaku. 5 presenze complessive tra campionato e Champions League, 2 gol. Ma che deve fare l'Inter, Massimo, con questo gioco? Tra l'altro c'è questo interesse per Thuram, che adesso ci dice qualcosa anche Marco Conterio, ma che si deve fare? Perché poi lui, mi sembra, correggimi se sbaglio Alessandro, c'è questa situazione del prestito che va rinnovato, no?
Sì, Marotta aveva detto che in generale stavano andando avanti i colloqui col Chelsea per il rinnovo del prestito per un'altra stagione a canoni ridotti. All'Inter però si stanno chiedendo, dato che c'era quel calcolo che era uscito sulla Gazzetta, Lukaku per ora è costato 46.000 euro al minuto, se il gioco valga la candela.
Tra l'altro sarà fermo 2 partite con il Belgio, quindi
lui
salta
già ne salta
le prime 2.
Ecco. Sì, era in dubbio anche la convocazione, penso lo sono voluto portare lo stesso, avendo comunque i sostituti già in casa.
Massimo?
Ma allora, parliamo della storia di Lukaku. Lukaku alla fine ha veramente fatto benissimo nell'Inter, io non voglio rimarcare, ma con un allenatore che quando è arrivato lui era almeno 5-6 kg sopra, quando è andato via era quasi più asciutto del suo peso forma, e quindi era molto performante dal punto di vista atletico, visto che poi è un giocatore che basa tantissimo la sua diciamo così, il suo punto positivo è proprio il fatto della forza fisica, della progressione, della corsa, è bravissimo negli spazi, poi è potente, eccetera eccetera. Al Chelsea avrà avuto sicuramente delle difficoltà con l'allenatore, con l'ambiente, con la squadra, però anche dal punto di vista fisico è involuto, ha sicuramente trovato difficoltà con le difese inglesi, perché poi comunque le difese inglesi sono fatte di giocatori forti, potenti, soprattutto i centrali di quasi tutte le difese della Premier hanno questa caratteristica. È logico che un giocatore come lui trova difficoltà. Poi il Chelsea era una squadra l'anno scorso che
insomma, la maggior parte delle partite anche in campionato le giocava nella metà campo delle squadre avversarie, quindi a difese schierate.
E quindi dice, ha trovato
è
difficoltà.
È ritornato, secondo me, con una situazione fisica che poi si è concretizzata con l'infortunio da cui non riesce a uscirne, ma una situazione fisica secondo me precaria e sta pagando quello. Poi ho sentito che insomma il giocatore è un giocatore Sina.
Un giocatore, scusami,
Sina.
È un giocatore che è un trascinato.
Non è un trascinatore, tu
trascinatore,
dici?
No. Ok, non è un leader.
No, non lo dico io, Cioè, non è che se tu gli butti avanti la palla e lui fa gol, allora vuol dire che è un trascinatore. I trascinatori sono altri.
No, ok, tu dici una questione proprio... Ok.
Il trascinatore non è quello che è il trascinatore in campo. Il trascinatore è il trascinatore, quello che... il cuor di leone che
tu dici, leader tecnico, leader carismatico sono due cose diverse, ok?
Bravissimo. Quindi lui è un trascinato ed essendo un trascinato, se trova delle difficoltà, tirne fuori da queste difficoltà, che può essere un infortunio, che può essere il gol che non trova, che può essere il posto di squadra.
Ma
che
deve fare l'Inter con Lukaku, secondo te? Cioè, deve andare a pensare di cominciare ad andare in un'altra direzione oppure aspettare?
Secondo me no, ha fatto una scommessa, vada fino in fondo con questa scommessa, che può essere che poi alla fine da gennaio la può anche vincere, non lo so.
Marco, è così, chiedo a te, perché il nome di Thuram comunque lo cominciamo a leggere da giorni, è vero che quando insomma non c'è giustamente le partite si parla subito di alcuni nomi accostamenti, però Thuram mi sembra un giocatore che da un po' di giorni viene accostato all'Inter.
Beh, diciamo che con l'entourage l'Inter ha fissato un incontro a Doha, quindi insomma diciamo che c'è più che qualche voce, qualche rumore, un giocatore che è in scadenza con il Gladbach, poi tra l'incontrare e il comprare c'è di mezzo un deserto, quindi tutto dire, però è chiaro che l'Inter stia già valutando il da farsi. Guarda, quel che mi dicono è che il riscatto di Lukaku, o meglio la conferma di un altro anno di prestito, per quanto sia un pro forma de facto, non sia così certa e scontata. Faremo a vedere, e nel dubbio l'Inter intanto qualche nome lo sta valutando. Sui nomi come Marcus Thuram che sono in scadenza si deve muovere un po' prima.
È certo, perché poi arrivano anche gli altri, che si sta muovendo anche il Bayern. Quindi però tu hai già detto non è così scontato il riscatto di Lukaku, quindi anche tu dai un'indicazione in questo senso, Marco.
Sì, ti ricordo, è la conferma del prestito, perché lui è in prestito di un anno, con la possibilità di riscattarlo di prestito. Buonanotte, tutte queste formule ci intrecciamo. Uh-huh. Più compro, presto, arrivederci. La possibilità di averlo in prestito per un'altra stagione, ecco. Non è così sicura, l'Inter ci sta pensando, stante gestione fisica, rendimento, allenatore che verrà, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono tante variabili, ovviamente, da capire sul futuro.
Di Gennaro?
Massimo mi sembra abbia analizzato bene, perché a parte con Conte, perché anche prima dell'Inter, che arrivasse l'Inter con Conte, non è che avesse fatto sfrascieri, quindi
lui con il Manchester aveva fatto in campionato 12 gol l'anno prima di arrivare all'Inter, e l'anno prima ancora 16 gol. Io parlo di Premier League. Poi arriva
però non c'era stato grande entusiasmo, credo, al Manchester City United. Però insomma, al di là di questo, lì, con l'Inter di Conte si è visto il vero Lukaku proprio a 360 gradi. Poi è tornato l'anno scorso in Premier, al di là al netto delle situazioni con l'allenatore, non si è espresso bene. Poi questo infortunio che appunto sembra non essere ancora diciamo superato, perché sì, salterà due partite, però insomma il mondiale non so che allenamenti possa fare, cioè non lo so, la vedo un po' problematica, come diceva anche Marco, per la sua permanenza all'Inter. Insomma, da gennaio può anche ritornare vero Lukaku, bisogna capire. Io l'ho visto abbastanza, diciamo, anche pesante nelle partite che ha fatto, e quindi questo infortunio che non è stato curato, oppure che ancora non è guarito, e a livello muscolare poi insomma lui è possente, bisognerà capire come rientrerà, se rientrerà, e come poi darà il suo contributo da gennaio in poi, perché l'Inter credo ne abbia bisogno.
Ma infatti io chiedo a Marco proprio una postilla
per recuperare anche quello che è il campionato per l'Inter, insomma.
Assolutamente,
che è solo colpa di Lukaku,
ma poi c'è la Champions, il campionato, attenzione, perché poi l'Inter, esatto, non deve fare la Champions, il campionato,
non so se il mondiale gli possa dare dopo queste due partite, perché poi insomma il Belgio ne ha bisogno, perché il Belgio è sempre stata una squadra forte, poi
però non è mai esplosa più,
e poi esplosa fino alla fine.
No, Marco, però ti chiedo una cosa, ma Thuram, cioè, si tenta di portarlo a gennaio oppure sempre il prossimo campionato, quindi in estate?
Ma guarda, l'Inter sta cercando di accelerare un po' i tempi, per prenderlo subito deve pagare 10-15 milioni, altrimenti provare a prenderlo per l'estate. Però se l'Inter deve prendere un giocatore subito, vuol dire che deve cedere qualcuno e deve cedere Correa, per il quale al momento non ci sono offerte, perché l'Inter, ci dimentichiamo che non è che abbia proprio i bilanci di Elon Musk in questo momento, quindi la situazione è insomma un po' da chiarire. Diciamo che va in Qatar per informarsi e per aggiornarsi anche su questa situazione, tra presente e futuro, valuta tutte le situazioni. Come dico sempre, noi che facciamo mercato, non è che scriviamo di Thuram, poi l'Inter non lo prende, allora l'obiettivo non era concreto. Quando scegliete una macchina, andate a 10 concessionari, valutate 10 macchine, poi magari non ve ne piace una, però l'avete provate tutte 10.
Però diciamo l'Inter, il profilo è quello, dai, il profilo è quello, no?
Sì, il profilo è quello, il profilo è quello.
No, Massimo, però io credo che una valutazione va fatta per gennaio sul fronte offensivo dell'Inter, o no?
Pure perché Massimo, c'è pure Correa che si è fatto male al ginocchio, ancora non si è capito bene che si è fatto, va bene che c'è Dzeko che fa un gol a partita, ma dal reparto più lungo di tutti questo poi diventa più corto,
di
sono rimasti
corto,
in due.
Certo.
No, sì, sicuramente faranno delle valutazioni anche in base a questi infortuni, che però non mi sembrano infortuni lunghi, mi sembrano infortuni irrisolvibili, almeno all'apparenza. Io ricordo che quando, non so se ti ricordi Marco, quando tu dicesti che in radio che Lukaku era stato convocato per la partita di Firenze,
sì,
che quindi era tornato disponibile, io ti dissi che proprio in quella settimana ero stato dal medico dell'Inter a farmi vedere, perché... sono amico.
Perché stavi rientrando in forma anche tu, no?
È perché stavo rientrando anch'io, ma non per Firenze, io per la Champions. mi aveva detto, qui si rischia che se rientra Lukaku al 50% va bene, al 50% si rifà male. E così è stato. Quindi diciamo che il medico ci aveva pure azzeccato, quindi non capisco come mai ha affrettato questo rientro per poi avere questa pseudo ricaduta e dover poi riaspettare ancora tutto questo.
Massimo, ma è il medico dell'Inter o quello suo magari personale del Belgio?
No, è il medico, è Piero Volpi, il medico dell'Inter.
Okay.
È Piero, io sono andato da Piero a farmi vedere, tu lo conosci benissimo,
sì,
Antonio.
Infatti,
e Piero, sai,
infatti,
quando io vado là comunque lo conosco veramente da tantissimo, avevo 8 anni. Piero giocava nel Como, perché abitava sopra mio papà, io abitava al quinto, mio papà abitava al terzo piano, e quindi io ero estasiato da avere un giocatore che giocava in Serie A nel mio palazzo, nel palazzo dove vivevo, e quindi immagina, lo conosco da quando avevo 8 anni, ne ho 56, quindi 48 anni che insomma, che poi dopo ho fatto anche il calciatore, io mi sono sempre avvalso delle sue prestazioni extra, perché logico, io nella squadra dove militavo avevo sempre il dottore, però avevo sempre lui che mi faceva un po' da consulente, e poi anche dopo, quindi
lui, comunque ti ha detto una cosa incontro, che poi si è verificata, dai, perché insomma
no, poi ha detto una cosa che si è verificata e quindi aveva visto benissimo, e quindi non so come mai si è deciso forse di affrettare, forse di cercare di riportarlo in campo prima, e questo ha fatto sì che poi si rifacesse male, o comunque si capisse che non...
Però io avevo letto una cosa, Massimo, anche quest'estate, anche l'anno scorso, cioè il fatto di Conte quando è arrivato, cioè, ma un professionista può arrivare con 6-7 kg sovrappeso, uno
no,
di questo
bravo,
livello?
Bravo.
cioè io
soprattutto se deve rilanciarsi dopo una stagione del genere. Ma esatto, quando è che è arrivato però con 6-7 gol? Scusate.
Poi dice sì, poi metto a dieta,
faccio tutto. Nel senso che aveva tempo per... Lukaku è stato comprato presto dall'Inter, non è che quest'estate, non è arrivato all'ultimo, quindi aveva pure tempo.
Cioè, ma poi oggi difficilmente uno può arrivare in ritiro con 6-7 kg sopra.
Ma quest'estate, tu hai letto questa cosa quest'estate? Cioè lui è arrivato, si è presentato quest'estate?
No, già Massimo mi ha detto quando arrivò.
Però
quest'anno leggevo ancora, ora... ho letto insomma quando è arrivato pure che faceva una dieta particolare. Certo, la dieta è fondamentale, però io dico, può un giocatore arrivare se arriva con dei chili in più? Oggi insomma diventa difficile, cioè, mi sembra che il professionismo abbia preso una forma ancora più forte, giustamente. Cioè, no,
mi viene da ridere perché Antonio si ricorderà con il Bari quando arrivò Gerson, che veramente sembrava un bignè,
un vitello tornato.
Saremo un po' a vedere. Marco, qua ci scrivono ad esempio, ragazzi, però per Lukaku parlano i numeri, male al Chelsea, male allo United, dove era la riserva di Martial, non di Kane.
È quello che ho detto,
ha fatto una
Marco,
grande stagione da noi, è un ottimo giocatore ma non è un campione, ci scrive un ascoltatore, Marco Conterio.
Però quello che dico, non è un campione.
Io sono d'accordo.
Tu sei d'accordo, eh? Ottimo
giocatore. È un buon giocatore. Però in un contesto,
vi faccio una domanda a tutti, scusate. Ma voi tra Kane del Tottenham e Lukaku, chi prendete?
Ma Kane tutta
non
la
credo che ci siano. Non credo che ci sia partita. Ma Lukaku non credo sia nominabile nei primi 5 centravanti del mondo in questo momento, o forse lo sia mai stato.
Ken o Kane? Che una... Kane, no,
Harry
Ken.
Kane, Harry Kane.
Ah, Harry Kane, no, Kane. Ho capito Ken, ho detto, ma addirittura Moise Ken.
No, io dico che quello Lukaku è un giocatore che con un allenatore che lo sa far rendere bene, la differenza è che in Italia con quel fisico fa la differenza rispetto all'Inghilterra. L'Inghilterra è veramente normalissimo, in Italia ha fatto la differenza grazie anche al fisico.
Scusate, ma uno che è stato valutato 115?
Sì. Grande affare, cioè, no, quello.
Cioè, 115 devi essere superiore ad altri, c'è poco da fare. E non c'è una valutazione impressionante.
4-0 dell'Inghilterra. Bukayo Saka scatenato di sinistro, salta tanti giocatori e poi la mette dentro. Iran è uscito dal campo da qualche minuto.
Vabbè, 4-0.
Giocatore straordinario, Saka.
Sì, vero.
Trascinatore dell'Arsenal, capolista.
Esatto, tra i protagonisti dell'altra ha segnato il primo Bellingham che è un 2003,
sì.
Saka, Sterling anche che è giovane, d'altro capitolo sul quale potremmo...
Beh, era ora che l'Inghilterra, a parte il contratto Lira, scusate,
ecco, perché vedi,
nella National League sono 3-4 mesi,
sentimento
che
italico esce fuori in Antonio Di Gennaro, vedi, eh?
No, nel senso che Southgate era messo anche un po' sotto
dopo
critica,
dopo che l'avevamo battuto noi soprattutto, sì. Non fece una grande partita
dopo,
a San Siro,
insomma,
vero?
Ha perso con la Germania National League e fece una National League finale, insomma, non al massimo, insomma, ci può stare, forse ha preparato tutto per un mondiale che per loro vista anche la sconfitta in finale europeo.
Però l'Iran è ventesimo nel ranking FIFA, cioè l'Iran è ventesimo ranking FIFA, vero che non è nazionale, mi sembra, lo sto guardando un po' la partita, irresistibile, comunque non è che non erano andati dei carneati in questo mondiale.
Vabbè, staremo un po' a vedere, dai, su Lukaku mi sembra insomma che avete delle perplessità.
No, scusate, 115 milioni, un giocatore deve fare la differenza sempre, per me.
Brabadi, sei d'accordo?
Per forza. Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Io però anche qui ti dico, scusami, sempre di torno. Quanto è stato pagato? 65.
È stato venduto a 100.
Quanto è stato venduto dopo due anni?
A 100...
115, 114.
Okay. Questa è la valorizzazione del patrimonio tecnico. Skriniar valeva forse 15 milioni. Quando è arrivato Antonio, due anni di Conte finisce, già subito c'erano le richieste perché c'erano le richieste, e poi è arrivata la richiesta 80, del Paris Saint Germain a 70 aveva chiesto lì, 75 aveva chiesto lì, 70 75 aveva chiesto lì. Cos'è questo? Valorizzazione del patrimonio tecnico.
Cioè,
uno non può guardare solamente perché uno fa arrivare Vidal, che è arrivato il fratello di Vidal, e può aver sbagliato
il
una
cugino,
poi devi andare a vedere che cosa ha fatto però. Bastoni è arrivato all'Inter, valeva 25-20, oggi vale 50-60.
No, no, ma è chiaro quello che dici, cioè, la valorizzazione, valeva... certo, cioè, no, non ci sta.
No, io non guardo. Posso... Ho buttato via di ingaggio 8 milioni.
Posso chiedervi una cosa proprio d'amblè?
No, ma poi anche vinto, attenzione.
70, no. 40, 50.
Attenzione, anche vinto,
Posso chiedervi una cosa d'amblè prima di andare in pausa, che poi saluto anche Antonio e Marco. Ad oggi, no, noi abbiamo uno scorcio di stagione, perché insomma sono state giocate 15 partite in campionato, abbiamo visto un po' di cose. Ad oggi... chi ha sbagliato di più a fare il ritorno? Intanto c'è il gol dell'Iran, è pure un bel gol tra le altre cose, eh? Una bella azione, 1-2 dentro e destro e gol. No, volevo chiedervi, chi ha sbagliato nei ritorni di più ad oggi? La Juventus con Pogba o l'Inter con Lukaku? Conterio, parto da te e poi ti saluto.
Beh, insomma, tra l'altro puoi gettare in aria una monetina, Marco, è impossibile da dire. Uno è sempre stato infortunato, uno è stata una scelta, cioè secondo me ha sbagliato più l'Inter con Lukaku, ma perché Pogba è stato un errore di Pogba.
Ok.
Si è fatto male. Non lo so, però ha sbagliato entrambe, che ti devo dire, però non avrei immaginato. A posteriori ti dico entrambe, prima aveva detto gran colpo di entrambe, altrimenti se
ma io infatti ho detto ad oggi che abbiamo una valutazione.
Due colpi straordinari a parte entrambe, senza far conto con l'egoismo mondiale di Pogba e con un Lukaku fragile, ma non potevo saperlo.
Certo, no, io dico con la valutazione ad oggi, no, chiaro che prima non lo potevamo sapere.
Uno non ha giocato, l'altro ha giocato poco e pochissimo, quindi paragone scegliete voi.
Antonio Di Gennaro?
Ma sono d'accordo, perché sono tutti e due, a parte sì, Lukaku ha giocato qualche partita, ma insomma, per adesso sono due, non so se chiamarli errori, loro pensavano fossero ancora... importanti, sulla carta sì inizialmente, soprattutto più Pogba per il centrocampo arriva alla Juve, insomma, il primo acquisto è stato Pogba, e lì c'è un infortunio che io lo dico da un po' di tempo, non è, come diciamo, secondo me è un problema molto più serio di quello che si poteva immaginare. Su Lukaku sicuramente non so se è recidivo a problematiche muscolari come si diceva prima, però se si può chiamare errore, loro pensavano fossero idonei, forti.
No, ma certo, ma ci mancherebbe. Io parlo ad oggi, dopo quello che abbiamo visto. È chiaro che prima...
E anche per quanto riguarda della leadership, per adesso sono state due situazioni, sia economiche che soprattutto tecnico-tattiche, che per adesso non hanno dato i loro frutti.
C'è un giocatore a fermo dell'Inghilterra.
Sì, Maguire disorientato.
Dopo che ha preso
adesso...
il gol è caduto a terra.
Sì. Sì, non sappiamo se abbia preso un colpo.
Di Gennaro sa tutte le cifre, è una cosa, è una calcolatrice.
Un commercialista
lui
della Premier League.
No, è una roba, ma io me lo ricordo con Thiago Alcantara, lui ha fatto una battaglia
infatti,
qui da noi, guarda.
20 milioni.
20 milioni.
Spaccavate i maroni a me.
No, come
dici?
Tutti i giorni con sto Thiago Alcantara, una roba.
Guai 93 milioni.
È un investimento da fare, forse.
Vabbè, la tifosi dell'Iran prima della partita hanno scritto Harry Maguire, your defense is terrifying. Cioè, con Harry Maguire la difesa è terribile. Ho parlato con i colleghi di The Athletic prima del mondiale, mi hanno detto impazziscono dal fatto che Tomori non ci sia e Maguire sia per Southgate il loro cannavaro. Ho appena risposto a un collega del Daily Mail che ha detto Maguire sul gol del 2 o del 3-0 sembrava Cannavaro su Del Piero il 2006. L'ho insultato il mio amico Miguel.
Massimo, chi ha sbagliato di più ad oggi secondo te, tutte e due oppure
no, una... sono d'accordo complessivamente con quello che ha detto Marco. Aggiungo però che la Juventus società ha sbagliato due volte, perché dopo l'infortunio doveva tra virgolette obbligare il giocatore a operarsi, quindi a recuperare, frega niente per il mondiale o per la Juve. E quindi doveva indirizzare il giocatore a fare, è vero che non c'è nessuna legge che ti obbliga, ma io vi assicuro che con altri dirigenti, e non faccio nomi, Pogba si sarebbe operato il giorno dopo lì in America, perché si era fatto male in America.
Ce lo portava, quindi... ce lo portava. ce lo portava esatto. Lui
però sicuro, guarda
va bene, ci fermiamo qua, andiamo in break. Io ringrazio come sempre Antonio Di Gennaro e Marco Conterio. A presto,
a
domani.
Antonio,
stasera negli Stati Uniti c'è un giocatore che Lolena Gattuso, che mi fa impazzire a centrocampo, ma se ne è parlato col mercato, è Musa. Io sono innamorato della nazionale degli Stati Uniti, c'è il figlio d'arte che è UEA, c'è Ferreira, Pulisic, Tyler Adams.
Li guardiamo.
Manca forse, secondo me, qualcosa al centro della difesa, ma loro sono forti e giovani.
Saremo a vedere, ne parliamo domani. Marco, un abbraccio e buon lavoro, naturalmente, come sempre.
Ciao.
Allora, Stefano è andato, Massimo è andato, ci fermiamo, andiamo in break, ritorniamo con Massimo Brambati. E c'è anche un altro amico che si unisce, perché poi alle 17 scende in campo anche il Senegal contro l'Olanda.
Una cosa su Taremi, che ha segnato dell'Iran, è un giocatore del Porto, prossima avversaria dell'Inter in Champions League. Lui era andato a segno in tutte le ultime 4 gare giocate dal Porto in Champions e adesso ha segnato anche all'esordio del Mondiale.
Allora, ci scrive un amico, invece del ritorno di Allegri ne volete parlare? Abbiamo parlato tanto, guarda, cerchiamo di andare su altre cose, analizziamo, poi ritorneremo anche sulla
un'altra
Juve.
Volta. Però vabbè, c'è
insomma,
tempo.
Ne abbiamo parlato, adesso magari che ha vinto pure 6 partite, lasciamolo un attimo un po' in pace. Torniamo tra poco.